rivoluzione, nazione, democrazia, rivoluzione, progresso, impero, globalizzazione, nazione, globalizzazione,
totalitarismo,
democrazia, rivoluzione, progresso, globalizzazione,
nazione, democrazia,
migrazioni,
progresso,
democrazia, progresso, globalizzazione, migrazioni,
globalizzazione,
democrazia, progresso, globalizzazione.
Il filo delle parole, un podcast Lattes Editori. Totalitarismo.
La caratteristica più saliente del moto fascista rimarrà, per coloro che lo studieranno in futuro, lo spirito totalitario.
Così scriveva in un articolo, nel novembre 1923, Giovanni Amendola, un giornalista e politico di idee liberali che con queste parole volle descrivere gli abusi di potere di Benito Mussolini, diventato l'anno precedente capo del governo italiano.
L'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria.
Inventando l'aggettivo totalitario, Amendola intendeva denunciare un sistema fondato sul dominio assoluto e lo spadroneggiamento completo e incontrollato nel campo della vita politica e amministrativa. Mussolini, infatti, appena salito al potere, aveva mostrato uno scarsissimo rispetto dei principi democratici e una concezione autoritaria del potere, che prevedeva la persecuzione degli oppositori e la limitazione delle libertà. Di questa tendenza egli però andava fiero, facendone una leva del suo comando, e proprio in quest'ottica si appropriò rapidamente di quel termine polemico che gli era stato rivolto contro come un'accusa.
E se domani, in questa Europa inquieta e tormentata, e non trovo, perché forse non posso trovare, la base del suo necessario assestamento, la grande campana suonerà martello, è certo che tutto il popolo italiano, dai picchi nevosi delle Alpi alle contrade siciliane e sarde, tutto il popolo italiano risponderà.
In un discorso del giugno 1925 al congresso del Partito Nazionale Fascista, per esempio, affermò con tono spavaldo: «Quella meta che viene definita la nostra feroce volontà totalitaria verrà perseguita con ancor maggior ferocia. Vogliamo fascistizzare la nazione, tanto che domani italiano e fascista siano la stessa cosa». Così, nella retorica di regime, il totalitarismo divenne una qualità positiva della politica fascista, che si proponeva un controllo totale della nazione.
Eccoci a Villa Torlonia, nel bel parco dove Mussolini ogni mattina col primo sole si allena a cavallo sul campo ostacoli. Dopo una visita e un rapporto a giornalisti stranieri, il duce permette che essi assistano alla sua ora di equitazione.
In ambito democratico, la parola totalitarismo continuò invece ad avere un significato negativo, che è lo stesso con cui ancora oggi, come ti sarà capitato di notare, viene usata nel lessico storico-politico per indicare uno stato autoritario e illiberale. In questo senso, il termine è stato attribuito anche agli altri due regimi criminali del Novecento, il nazismo e lo stalinismo. Essi, anzi, furono ancor più totalitari del fascismo italiano, perché se Mussolini decise di lasciare al re Vittorio Emanuele III, che, bisogna dire, era completamente sottomesso al suo volere, il titolo di capo dello Stato, Hitler e Stalin concentrarono nelle proprie mani ogni potere, senza filtri né corpi intermedi.
Meine Arbeit
für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich
einsetze. Il totalitarismo, in effetti, è anche questo. L'assoluto dominio di un singolo uomo su un'intera popolazione, in un rapporto diretto tra la massa e il suo leader, che è convinto di sapere interpretarne ogni desiderio, comprenderne ogni bisogno, attuarne ogni volontà.
Il totalitarismo è un mix senza precedenti di ideologia e terrore.
Una pensatrice ebrea tedesca, che dalla Germania dovette scappare fin negli Stati Uniti dopo l'avvento del nazismo, Hannah Arendt, ha saputo definire meglio di altri l'essenza del totalitarismo. Un mix senza precedenti di ideologia e terrore, dove l'ideologia è un'idea, elementare e immediata, che viene usata nel discorso politico per spiegare l'origine di tutti i mali. Essa spesso è falsa, ma la sua semplicità la rende convincente, perché consente di spiegare in modo facile la complessità del reale. Per esempio, nella Germania dei primi anni 30, travolta dalla crisi economica, con un'inflazione galoppante e una crescente disoccupazione, i nazisti indicarono negli ebrei i principali colpevoli del disastro, additandoli come una grave minaccia per la nazione. Essi in verità non avevano alcuna responsabilità e le ragioni del dissesto economico dipendevano da un complicato groviglio di difficoltà finanziarie e tensioni internazionali. Ma il fatto di attribuire la colpa a delle persone in carne e ossa, evidentemente diverse dalla maggioranza della popolazione perché caratterizzate da altre abitudini e da un'altra religione, si rivelò una mossa di successo che consentì a Hitler, nel giro di pochi anni, di vincere le elezioni. Il terrore, invece, è la paura estrema che un individuo prova di fronte al potere politico che lo sovrasta senza limiti e può disporre liberamente della sua vita e della sua morte. A tal riguardo, secondo Hannah Arendt, l'emblema del totalitarismo novecentesco è il Lager, cioè il campo di concentramento nazista, che il regime usò come laboratorio per esercitare la sua pretesa di dominio assoluto sull'uomo.
I lager servono, oltre che a sterminare e degradare gli individui, a compiere l'orrendo esperimento di eliminare la spontaneità stessa come espressione del comportamento umano e di trasformare l'uomo in un oggetto, in qualcosa che neppure gli animali sono.
Ecco il grande crimine che il totalitarismo infligge alle sue vittime. Privarle della loro umanità, riducendole a cose, a merci senza valore, cui non viene più riconosciuto un posto nel mondo.
Il filo delle parole è una produzione Lattes Editori. Progettazione e coordinamento editoriale Raffaella Perinetti, Silvia Trifone Bollano, Giovanni Dusio. Voci Elena Scalet, Umberto Terruso. Registrazione, editing e sound design in Diab Studio.